e do la parola al professor Mozzarelli, il quale ci intratterrà sul tema, oltre alle riforme, una nuova stagione di ricerche sul Settecento Lombardo. Prego.
Grazie. Io vorrei partire da, ecco, nel mio intervento non si parlerà di miseria, se non forse della storiografia, ma è un altro discorso, e vorrei partire da un articolo, da uno spunto d'occasione, cioè l'articolo che è uscito sul Sole, sul supplemento del Sole 24 Ore di domenica 30 marzo, a proposito di un lungo articolo di Fernando Mazzocca, nel quale si spiega che Pietro Verri, tra le tante cose che ha fatto in vita sua, ha anche commissionato al pittore Cornegliani un ciclo di tele sui vizi. In realtà, leggendo bene l'articolo, si scopre, e lo dice Mazzocca nell'articolo, citando una lettera di Alessandro, che il ciclo venne commissionato in realtà dal padre Gabriele. Quello che mi interessa è quindi da un personaggio che tradizionalmente tutto è considerato salvo che illuminista, salvo che aperto al nuovo e così via. Quello che mi interessa dire, poi nel testo scritto lo dico in modo un po' più ampio, è che questo piccolissimo caso ci dimostra, ecco perché poi l'autore Mazzocca spiega come effettivamente, visto che è stato Verri a commissionare quel ciclo, effettivamente si può trovare tanto illuminismo dentro quelle tele. Allora, quello che mi fa un po' impressione è che per rendere significativo qualunque personaggio, qualunque situazione, ecco, sia necessario del secondo Settecento milanese ricondurla all'illuminismo e in qualche modo forzarla, no? Perché queste erano tele sui vizi che, io non sono storico dell'arte, ma che mi richiamano molto di più l'iconologia del Ripa e la tradizione controriformista che non un qualche ragionamento illuminista. Ecco, mi sembra che è contro questo modo di fare la storia del Settecento Lombardo che mi sembra che dobbiamo andare, non contro, oltre direi, no? Ecco, e io prenderei le mosse dal 1980 in questa riflessione che vi vorrei proporre sulla storiografia milanese, con la speranza appunto che infortuni, ancorché modestissimi, come questo, non divengano sempre meno frequenti. Ecco, al principio del 1980 ci fu il grande convegno celebrativo di Maria Teresa, di cui nell'82 uscirono ben tre volumi. Il convegno era stato organizzato a Milano, Pavia e Mantova, tre volumi pubblicati dal Mulino. In quell'anno uscì anche, immediatamente precedentemente, gli atti di una mostra, convegno, su un ducato ai confini dell'impero che riguardava Mantova. Ecco, direi che tutti questi volumi raccolgono i frutti di un riorientamento al Settecento che negli anni 70 era cresciuto impetuosamente, anche per la sollecitazione, io credo, di 700 riformatori di Venturi. Il primo volume era uscito nel 69 e, devo dire, fu, per chi era giovane allora, un volume di importanza culturale straordinario. Ma i giovani storici che costituivano il nervo di quei volumi si erano orientati all'età delle riforme, probabilmente anche per altri motivi, attinenti alla biografia della loro generazione e al fascino che l'idea del mutamento e della rottura poteva avere per loro. Nell'84, poi, la sintesi di Carlo Capra, occasionata dalla compilazione del volume della Storia d'Italia UTET, ma con piena dignità monografica, tant'è vero che è stata poi riedita in volume separato, costituiva in qualche modo il suggello e la sintesi di tutta quella stagione di studi, non per nulla ben presenti a corroborare le puntuali ricerche archivistiche dell'autore. Rispetto all'interpretazione valsecchiana, che era quella fino ad allora dominante, delineata al principio degli anni 30, ma riproposta ancora nella Storia di Milano del 59, quella ora avanzata aveva molti punti in comune. Accettava innanzitutto l'idea delle riforme come filo rosso della storia lombarda, e riprendeva le scansioni delineate da quello, almeno grosso modo. Certi molti studi apparsi permettevano di ampliare il quadro e magari di individuare gli apporti di tanti fino ad allora oscuri protagonisti, ma la differenza principale tra le due sintesi stava forse nelle diverse ragioni poste all'origine delle riforme. Piuttosto di un deus ex machina, come in qualche modo era Valsecchi, vi erano ora esigenze, tra virgolette, oggettive a motivare l'andamento del processo. E se Valsecchi aveva istituito un'evidente frattura fra il periodo teresiano e quello giuseppino per il diverso comportamento del principe, e trovando di ciò conferma poi nel diverso atteggiamento delle élite lombarde, ora si preferiva insistere sulla coerenza di un processo che aveva messo ormai solide radici nella società e corrispondeva, al di là delle più o meno fortunate vicende dei singoli, a delle esigenze profonde. A riprova, mentre Valsecchi privilegiava il periodo teresiano anche in quanto periodo di collaborazione fra Milano e Vienna, Capra insisteva maggiormente sul rigore e sulla conseguenzialità di quello giuseppino. Insomma, potremmo dire, si coniugavano nella nuova prospettiva il tema della circolazione delle idee e quello dello Stato moderno come Stato macchina e Stato laico. Inoltre Capra insisteva sull'importanza delle esigenze belliche e del correlato dato economico-finanziario a motivare le riforme. Anche per questo, io credo, si poteva constatare già 10 anni fa, in occasione del convegno celebrativo di Beccaria, che della nuova storiografia lombarda degli anni 70 e 80 ben poco era passato, al di là del riferimento d'obbligo alla stessa sintesi di Capra, che comunque era inevitabile, nei volumi di 700 Riformatore di Franco Venturi. Se comune agli storici lombardi e a quello torinese era l'assunzione di una prospettiva che faceva studiare il Settecento come Settecento riformatore, tuttavia nel caso lombardo, uno dei pochi nei quali di riforma effettivamente si poteva parlare, tale consapevolezza portava a indagare davvero strade, catasti, monete e così via, secondo quel che era stato l'auspicio nel primo volume dello stesso Venturi. E portava a intrecciare davvero la storia degli intellettuali, tra virgolette, illuministi, con la loro pratica di governo e il loro agire effettuale. Per questa via, tale rinnovata storiografia si presentava come coerente e accettabile anche per quella che era la tradizionale ideologia ambrosiana di una Milano operosa e che, se di cultura si occupa, la coniuga immediatamente con il fare e nel quale le élite non sono superate dal resto della popolazione e agiscono piuttosto entro un generale moto di concordia fra i gruppi sociali. Essa, questa nuova sintesi, poteva quindi, senza traumatiche soluzioni di continuità, venire adottata nei media e nelle istituzioni. Esemplare mi sembra in questo senso il successo del peraltro ottimo volume che ripubblicava in edizione critica Il Carteggio fra Pietro e Alessandro, in occasione del viaggio di quest'ultimo, con un Beccaria a rimorchio e come tale fortemente rappresentato, a Parigi e Londra, un volume che, malgrado il rigore filologico, gli apparati e così via, poteva trovare la via della Adelphi e esaurirsi poi abbastanza rapidamente. Ovviamente non tutti gli studi corrispondevano perfettamente a questo schema, perplessità sul ruolo e la testimonianza degli illuministi emergevano ad esempio nelle riflessioni già di Rotelli nello stesso convegno teresiano, e non mancavano opere che insistevano su altri protagonisti e percorsi e che magari su punti specifici revocavano in dubbio la rilevanza stessa dell'intervento di alcuni protagonisti o addirittura il senso delle riforme. Penso a taluni interventi di Zaninelli, qualcosa dello stesso Passeren nella relazione introduttiva al convegno teresiano. Ma che qui interessa rilevare è come quel sentire più o meno esplicitato e che aveva potuto fornire una sorta di contenitore alle varie ricerche abbia avuto, dopo la metà degli anni Ottanta, un destino del tutto imprevisto. Nel momento, infatti, in cui sembrava aver costituito paradigma, o almeno essersi proposto come capace, nel quadro d'insieme di essere paradigma, nel quadro d'insieme della storia UTET, e nel momento in cui su tale base si progettava un'opera imponente come l'edizione degli scritti di Beccaria, esso entrava, a me sembra, progressivamente in crisi. Mi sembra che ce ne possiamo rendere conto oggi guardando in una prospettiva decennale l'andamento della modernistica lombarda, anche trascurando, come qui faremo, le connessioni fra l'andamento di questa e quelle più generali, e i problemi e i contraccolpi di un ripensamento sul Settecento e Rivoluzione francese che ovviamente interagiscono con le vicende specifiche della storiografia lombarda. Restando infatti al nostro ambito, possiamo constatare che nella seconda metà degli anni Ottanta mancano le monografie che erano state caratteristiche del decennio precedente. Vi sono edizioni di fonti, la relazione Neri, il Carteggio di Necchi Aquila, la storia di Gorani, vi sono volumi collettanei penso a talune opere dell'Istituto di Storia Economica della Cattolica, oppure i volumi Cariplo, il volume Cariplo, che però entra in una storia, un progetto che riguarda l'età moderna, ma non più, o quasi non più, monografie. Quella di Grab dell'86 sulle riforme della nona e la liberalizzazione del commercio dei grani, d'altro canto, fa già intravedere nuove prospettive di indagine, sottolineando la lentezza del progetto di riforma, la riluttanza asburgica a riforme economiche generali e, citando Osbom, la appartenenza comunque dei sovrani riformatori all'antica società nobiliare che li rendeva incapaci, cito, di attuare una profonda trasformazione sociale ed economica quale era richiesta dal progresso dell'economia e dei gruppi sociali. Attraverso il marxismo britannico, insomma, si prospettavano considerazioni cui, per un meno ideologico e storiograficamente forse più consapevole percorso, già qualche anno prima era giunta, ad esempio, Grete Klingenstein in un altro convegno. Forse l'opera più coerente con l'impostazione sopra delineata, la sintesi di cui dicevo, resta quella in due volumi celebrativi del bicentenario della morte di Frisi, il cui senso complessivo credo sia ben illustrato dall'affermazione di Paolo Casini nel suo discorso introduttivo, secondo il quale, cito, l'itinerario della coscienza scientifica, dalla coscienza scientifica alla vraie philosophie, implica appunto il nesso profondo che collegava la mentalità sperimentale applicata all'analisi del mondo fisico e la volontà di riformare il mondo umano, ribadendo così il nesso fra razionalismo scientifico, lumi, progresso e riforme, tanto in generale quanto nel caso milanese. E tuttavia l'occasione più importante del periodo, e penso alle celebrazioni per Beccaria, non sembrano stimolare troppo sul piano della ricerca gli studiosi, e in effetti gli atti sono in qualche modo un po' deludenti da questo punto di vista. E per restare alle occasioni celebrative saranno i toscani, e in una prospettiva essenzialmente toscana, a ricordare nell'88 Pompeo Neri, mentre Milano lascerà passare inosservata la data di quello che tutto sommato è stato uno dei protagonisti del primo periodo delle riforme. Milano che sarebbe benissimo prestata ad una riflessione complessiva appunto sull'avvio delle riforme, sollecitando peraltro forse quelle scomode riflessioni tanti anni prima avanzate da Mario Romani su perché nascono le riforme. Certo, ai produttori di monografie degli anni precedenti, agli ex giovani degli anni 70 e 80, forse non si potevano chiedere subito nuovi volumi, resi sempre più difficili tra l'altro dal ritmo degli impegni e dal peso della didattica, né va dimenticato nella produzione dei volumi il ruolo giocato dai concorsi. Ma al di là delle spiegazioni accademiche, per chi già aveva lavorato, bisogna notare come proprio nel momento in cui cominciano ad apparire sulla scena sempre più numerosi i nuovi dottori di ricerca, i quali hanno tutti alle spalle una tesi impegnativa e si espande anche un precariato intellettuale destinato poi purtroppo a bruciare una generazione di studiosi, vi sia un ingresso sempre meno forte di nuovi ricercatori, di nuovi studiosi, sul nostro terreno. È un punto su cui tornerò. Mi preme prima notare come le opere che ora appaiono comincino a indagare aspetti che avevano fino allora trovato meno spazio nella storia della Lombardia come storia delle riforme. Penso in particolare alla ricerca di storia religiosa, voi di Paola Vismara, a cui si devono per la verità addirittura due volumi, l'84 e l'88, oltre a vari interventi nei quali percorre fruttuosamente il campo della religione a Milano nel secolo empio o devoto, come secondo il dubbio che propone nel volume Cariplo, così come di altri. In simili lavori, che fanno seguito alle pionieristiche indagini di Toscani, le, cito, ricerche sulla Chiesa di Milano nel Settecento, per riprendere il titolo del volume curato da Cervi e Marcocchi, vengono compiute guardando dall'interno l'istituzione e prendendone sul serio le ragioni, superando così la prospettiva unilaterale della soppressione e della lotta alla Chiesa stessa, quale si poteva trovare prevalentemente ricostruita nella storiografia precedente. E dato ancora più importante, evitando una prospettiva catastrofica, ma indagando anche i sintomi di tenuta del sentire religioso, di una fede tradizionalmente espressa, penso al bel saggio di Zardin sulle confraternite a fine Settecento, o anche l'attrezzarsi, per così dire, della Chiesa e della religione al mutamento dei tempi, come in quello di Vaccaro su I veri cristiani, anch'esso nel volume di Marcocchi e Acerbi. Siamo lontani in tutte queste ricerche da una prospettiva apologetica, evidentemente, ma non c'è dubbio che anche per questo l'ampliamento del quadro e la presa in considerazione di protagonisti fino ad allora trascurati contraddica la semplificazione storiografica appena realizzata, dico semplificazione senza nessun giudizio, no? Ma capacità di tenere insieme tutti i pezzi, e apra un vasto e necessario campo di ricerca, come questo stesso convegno mi sembra provi. E d'altra parte, che ve ne fosse e sia bisogno, lo testimonierà la storia della diocesi di Milano, questa è una storia religiosa, apparsa nel 90, nella quale i due saggi che vanno dal 1631 al 1796, che sono tra l'altro di, appunto, i due di Zardine e della Vismara, occupano appena una novantina di pagine. E una delle pochissime monografie degli anni 90, quella di Angelo Bianchi, ancora su questi temi si aggirerà. Ma nell'88 appaiono anche due monografie molto diverse fra loro, e però entrambe particolarmente significative per il nostro discorso. Mi riferisco a quella di Trezzi su Ristabilire e restaurare il mercimonio, dedicata, come spiega il sottotitolo, a pubblici poteri e attività manifatturiere a Milano nell'età di Carlo VI, e all'altra di Stefano Baia Curioni per Sconfiggere l'oblio, saggi e documenti sulla formazione intellettuale di Pietro Verri. Entrambe rilevano, tanto per l'argomento quanto per la tesi sostenuta. Nel caso di Trezzi compare sulla scena un periodo, quello di Carlo VI, cui fino ad allora scarsissima attenzione si era prestato, schiacciato questo periodo nelle sue dinamiche dall'attrazione esercitata sullo stesso, dal punto di vista della storiografia, dal periodo delle riforme, di cui era tradizionalmente letto come prodromo, e mentre nel volume di Trezzi, in luogo di una ineluttabile decadenza civica e manifatturiera, si ritrova una capacità di governo e di interazione con i fenomeni economici del periodo, fino ad allora insospettabile, posto che, se di corporazioni si doveva parlare nel Settecento, era solo, seguendo l'antico libro di Dalpane, per illustrarne il declino. Tra l'altro Trezzi aveva anticipato alcuni temi del proprio intervento al convegno su economia e corporazione dell'86, di cui nell'88 apparivano pure gli atti, e nei quali, fra l'altro, la stessa soppressione delle corporazioni veniva presentata, piuttosto che come soluzione dei problemi del passato, come apertura delle contraddizioni e ambiguità della modernità incipiente. Se con Trezzi faceva capolino il periodo carolino, segnalando un ampliarsi delle riflessioni degli studiosi del Settecento lombardo oltre l'età delle riforme, con quello di Curioni è uno dei personaggi centrali per la storia dei lumi in Lombardia e della storia della Lombardia settecentesca come storia delle riforme, a essere investito di nuova luce, intendo Pietro Verri. Siamo lontani qui dal ritratto tutto pugnace e propositivo, lineare nel suo sviluppo culturale, che la storiografia ci aveva fino ad allora rappresentato e che possiamo trovare ancora in Venturi. È piuttosto un Verri metafisico, anche nel suo rifiuto di una metafisica e nella speranza di affidare alla sola gloria la propria sopravvivenza, che era peraltro un'idea molto aristocratica e classicista, quello che Curioni ci presenta, un Verri segnato dal rapporto con il padre, ovvero potremmo dire con gli imperativi della tradizione patrizia, che, cito, innegabilmente lo crea, lo motiva, lo plasma, lo illumina col suo prestigio, ma che rappresenta anche tutto ciò che il suo razionalismo, di ascendenza gesuitica peraltro per molti versi, ha dovuto avversare per affermarsi come strumento di gloria e quindi di immortalità. Malgrado qualche rischio interpretativo, il libro, andando a scavare nella formazione di Verri e individuando quel nocciolo metafisico di cui si è detto, dà indubbio spessore e tragicità ad un personaggio altrimenti ridotto a figurina eroica, quale secondo Curioni egli stesso si era voluto costruire per i posteri con un paziente lavoro autobiografico, oppure un personaggio inesplicabilmente elusivo nelle sue contraddizioni. Rallento un po' perché temevo di non avere tempo di dire tutto, e invece vedo che ce la faccio. Ma è chiaro che una lettura di questo genere suggerisce un ripensamento critico della cultura del Settecento lombardo, ben lontana dalle certezze interpretative espresse poco prima attraverso le celebrazioni di Frisi, che era poi un abate, o del marchese Cesare Beccaria Bonesana. A questo proposito, anche sul tema della nobiltà e della società aristocratica, cominciano ad apparire nella seconda metà degli anni Ottanta riflessioni che pure complicano il quadro. All'immagine tradizionale del tramonto del feudo lombardo e a quella del giovine signore parignano, all'osservazione delle tresche amorose dei nobili lombardi, su cui indugiare perché mostrerebbero la libertà di pensiero dei membri della società dei lumi, mentre quella, mentre contemporaneamente quelle dei loro parenti non illuminati provano per contro la crisi della società aristocratica, misteri storiografici, si sostituisce la consapevolezza del ruolo dei simboli e delle ideologie tradizionali. Le trasformazioni urbanistiche e gli interventi architettonici del Piermarini o del Pollack appaiono ora, grazie a nuovi studi sempre innovativi, ma pur avendo di mira anche nell'espressione il decoro e la magnificenza civile, piuttosto hanno di mira la grandezza imperiale e in definitiva la trasformazione della città di Milano da città arcivescovile e patrizia a città imperiale e di corte. Così pure, andando a cercare nelle carte sulla riforma della nobiltà perseguita dagli uffici regi, si trova che la stessa è strettamente connessa ai bisogni dell'integrazione di quella lombarda nel sistema di corte imperiale asburgico, tanto da sollecitare le resistenze dei patrizi, quelli illuminati compresi, e il caso Pavese per un verso, studiato da Anna Giulia Cavagna, e quello Mantovano dall'altro, ne offrono la controprova. Il volume in cui la ricerca sulla riforma della nobiltà lombarda si trova si intitola L'Europa delle corti alla fine dell'antico regime. Ecco, direi che alla fine degli anni Ottanta il Settecento riformatore a Milano sta diventando sempre più l'ultimo tempo dell'antico regime, sempre meno limpido appare il nesso fra questa età e la modernità post-rivoluzionaria. È su questo aspetto dell'antico regime che le ricerche si vanno orientando, piuttosto che non sull'approfondimento di sempre nuovi aspetti delle riforme, quali pure non mancano, come peraltro ovvio, ma nutriti sempre più dalle cautele e considerazioni appena esposte. In questo senso mi sembra particolarmente significativo quanto accade nel 1992 in occasione delle celebrazioni della fondazione del Pio Albergo Trivulzio. L'esaltazione del filantropo illuminista che percorre ancora il catalogo della mostra si stempera grandemente negli atti successivi e prodotti da successive ricerche del convegno. L'approfondimento allora compiuto impedisce di inscrivere e l'uomo e la vicenda in un tranquillizzante percorso filantropico illuminista. Sono rancori familiari, esigenze tradizionalmente aristocratiche, quelle che motivano l'impresa di costituire il Pio Albergo, che certo assume quella forma per l'intrecciarsi di esigenze personali e condizionamenti pubblici legati anch'essi al mutamento del modo di governare. Ma insomma, a questo punto è chiaro che anche la società lombarda va studiata, come si era cominciato a fare con la Chiesa lombarda, dal suo interno e considerandone le dinamiche, indipendentemente dagli imprevisti sviluppi rivoluzionari di fine secolo, i quali forse creano più difficoltà di quante non ne risolvano dal punto di vista dell'interpretazione storiografica, e tenendo conto del contesto e della tradizione, non solo in termini di ritardo, ma anche di definizione della situazione settecentesca stessa. Non si vuole con tutto ciò dire, e questo ci tengo molto, che le riforme non siano esistite, che non siano state un fenomeno imponente, che non abbiano inciso in profondità nella società. Si vuol piuttosto dire che è diventato impossibile scorniciarle dal contesto entro il quale sono avvenute e usarle per selezionare un passato di cui proporsi eredi, anche perché, aggiungo, non c'è più il futuro di cui quell'eredità si voleva proporre a fondamento. Lo ha scritto con ammirevole chiarezza Giuseppe Ricuperati, allorché nell'ottobre del 90 interveniva al convegno organizzato dalla Società Italiana del XVIII secolo su un decennio di storiografia italiana sul secolo XVIII, cito, ancora per la generazione a cui io appartengo, scriveva, la scelta neoilluminista, che sul piano strettamente filosofico stava già forse esaurendo le sue capacità di coesione e di alternativa, non era risolvibile in termini strettamente teoretici e neppure storiografici. Era un'opzione di valori politici e morali. E aggiungeva poi dal suo punto di vista che la crisi del socialismo reale, che non può essere ridotta a qualcosa di esterno alle nostre tradizioni politiche e morali, ha riaperto in modo complesso il rapporto fra passato e futuro, coinvolgendone per l'appunto il concetto stesso di illuminismo. È stato probabilmente per questa impasse che, come dicevo, anche la storiografia lombarda ha teso negli ultimi anni a privilegiare altri periodi, a ripensare piuttosto del Settecento, il Seicento o addirittura il Cinquecento, a rintracciare insomma i fenomeni di lunga durata che hanno strutturato quell'antico regime che, come categoria periodizzante, Recuperati, nello stesso saggio, vede affacciarsi sulla scena non senza preoccupazione, ma mi sembra anche con un certo senso di impotenza. O, se vogliamo dirlo in altri termini, fronteggiandolo con l'ottimismo della volontà e malgrado il pessimismo della sua ragione. Non voglio qui fare la storia della rinascente storiografia sull'età moderna in Lombardia, ma non si può non constatare che qualcosa deve essere accaduto se il campo del Settecento è stato sostanzialmente disertato e si è improvvisamente affollato quello del Seicento o, che è lo stesso rispetto al nostro discorso, del primo Settecento. E potrei aggiungere che un fenomeno simile si può vedere anche in Toscana. Anche qui valgono i dati. Se mettiamo in fila i libri, le monografie apparse negli ultimi anni, dobbiamo constatare che non solo il primo libro dei giovani studiosi è sempre più spesso stato dedicato a questo periodo 600 o primo 700, ma che si assiste a un riorientamento verso di esso anche delle imprese collettive. Il successo del convegno precedente questo, di cui mi sembra che siano usciti oggi gli atti, ne è una prova, ma possiamo pensare anche alla quantità degli interventi che ha potuto raccogliere il convegno cosiddetto, nel gergo nostro, dei giovani storici, organizzato da Elena Brambilla, e chi, tra l'altro, Olim più settecentesca di lei, o quello su Lombardia borromaica, Lombardia spagnola. No, non è settecentesca, è nostra contemporanea. Per converso, bisogna notare come il bicentenario del 1796 sia passato esso pure senza che si compissero apprezzabili sforzi di celebrazione non folcloristica, per i quali ci si può rivolgere all'assessorato, e invece di ricerca. Mi sembra che l'unico piccolo, tutto sommato, convegno sia stato organizzato per impulso del console francese, tra l'altro, a Lodi, come quello di quest'anno sul 97. Ma il 96, ecco, non mi soffermo sul convegno che ha trattato il primo Settecento, ci sarebbero delle cose molto interessanti da dire che hanno a che fare proprio con la cultura di Milano e con quella che molto spesso, io credo, sta diventando sempre più, per l'asciugarsi delle sue radici ideali, una culturina. Ecco, mi fa impressione pensare, ad esempio, che si sia dovuto aspettare il convegno del 92 perché qualcuno riprendesse in mano l'impresa delle opere erudite pubblicate grazie a capitali milanesi a Milano da muratori. C'era stato un articolo in 100 anni. Ecco, come mai Milano non ha mai voluto, come dire, appropriarsi di questo che pure è stato una grande impresa culturale? No? Probabilmente perché appunto era un'impresa di erudizione, era un'impresa che non faceva rima con il fare e così via. Ma il 96 è stato caratterizzato invece, io credo, da un altro convegno di grandissimo rilievo e destinato a segnare un'autentica svolta, io credo, nello studio del Settecento Lombardo, senza naturalmente nulla togliere a quello che uscirà da questo convegno. Intendo quello su Antonio Greppi, che ha saputo mobilitare di nuovo molte disparate energie come non avveniva, direi, da almeno un decennio. Grazie all'indagine di materiali archivistici ricchissimi e da lungo tempo disponibili, e prima ancora segnalati e riprodotti per taluni aspetti di sicuro rilievo, ma del tutto trascurati dalla storiografia sulle riforme, anche se apprezzati altrove, ad esempio da Bollati nella famosa riflessione sull'italiano, no? Che originariamente appare nella Storia d'Italia in Audi nel 1972, si è potuta avviare in effetti una riconsiderazione radicale della stessa vicenda delle riforme in Lombardia. In particolare, il saggio di Elena Riva per un verso, quello di Angelo Moioli per un altro, ma anche di altri, hanno permesso di ridisegnare la trama dei rapporti fra Milano e Vienna e di riassestare il peso effettivo dei diversi protagonisti fino ad allora considerati, da Ferdinando Averri, da Antonio Greppi, qui davvero va stretta la qualifica di finanziere, salvo non la si intenda come hanno semplificato ed esemplificato i giornali come quella di un Cuccia settecentesca, ai figli Marco e Paolo. Ancor più hanno permesso di comprendere, quelle ricerche, quei saggi, come interessi privati, collegamenti politici ed economici, legami personali di vario genere, continuassero a lavorare nel mentre si trasformava la cultura economica e non della Lombardia e dell'Europa, e permettesse di ridimensionare drasticamente il ruolo effettuale degli illuministi lombardi. Tanto che si può dire, a mio avviso, che il momento culminante delle riforme, quel 1786 in cui Giuseppe elimina tutte le vecchie strutture di autogoverno patrizio della Lombardia, vede posto al vertice dello Stato un consiglio di governo il quale è, e cercherò anch'io di dimostrarlo nel saggio, per molti versi, e non ho paura a usare un'espressione forte, il comitato d'affari della famiglia Greppi e della lobby milanese asburgica ad essa collegata. Il che non vuol dire, sia chiaro, che le riforme non siano state radicali, ma che esse non si sottraggono in alcun modo alla materialità di tutte le umane cose. E se sono interpretabili in un'angelicata storia delle idee come passo verso l'utopia, in una prospettiva più ricca di storia sociale e istituzionale, che pure delle trasformazioni ideali fa gran conto, significano anche la sostituzione di una clientela e implicitamente di una nuova configurazione dell'élite ad altre troppo vincolate a un assetto che si era andato indebolendo sempre più e per vari motivi ideali e pratici nel corso dei decenni precedenti e, almeno dal punto di vista ideologico, forse la crisi risaliva addirittura alla fine del Seicento. Come ha scritto un vecchio maestro come Mario Mirri, non sospettabile di cedimenti a prospettive revisionistiche di nessun genere e in nessun campo, è tempo ormai di passare, cito da un suo titolo, dalla storia dei lumi e delle riforme alla storia degli antichi stati italiani. È tempo, cioè, di ricondurre alla normalità storiografica un periodo che per vari motivi, a Milano in particolare, ha conosciuto, con effetti secondo me stravolgenti, ha conosciuto una sovradeterminazione ideologica stravolgente e che corre il rischio di travolgere nella propria crisi, che è una crisi storiografica, per quel che ho cercato di porre in evidenza, questioni di interesse generale e che ci riguardano non solo in quanto storici. È il rischio che nell'uso metaforico del passato illuminista per il futuro, come scriveva Recuperati, ho quasi finito, vadano persi proprio quei valori della modernità, ovvero, cito da Recuperati, libertà, democrazia, uguaglianza, felicità, cosmopolitismo, che per essere legati nella loro origine, anche, dico io, alle riflessioni illuministe, senza potersi più sostenere sulla certezza, senza potersi oggi storiograficamente sostenere sulla certezza di un senso della storia, quale quello che per Recuperati garantiva, tra virgolette, il marxismo hegeliano o in generale un'idea di progresso, perché le dure repliche della storia su di un piano generale e il modesto lavoro di ricerca degli storici nei diversi casi, come quello milanese qui accennato, l'hanno sempre più revocato in dubbio, quei valori, dico, su un piano non storiografico ma sostanziale, si trovino senza ragioni e senza fondamento. E concludo. In Francia esiste una società degli amici di Port-Royal. A noi che osserviamo la cosa da lontano non può che far sorridere l'idea che ci si debba schierare per Arnault o che Pascal abbia bisogno di amici che lo proteggano, che insomma non basti lo studio e occorra l'apologetica. Studiamo dunque l'età delle riforme entro la storia degli antichi stati, senza farne un momento palingenetico, senza sottrarla alla storia. Certo, come prima accennavamo, il tempo delle utopie diacroniche, delle utopie nel tempo, che sono le utopie politiche, diversamente dalle utopie 500-600, le utopie politiche che nascono con Sébastien Mercier, Parigi nell'anno 2440, è probabilmente anche esso alle nostre spalle. E questo può creare dei gravi problemi alla storiografia, che è diventata storiografia scientifica come noi la conosciamo e la pratichiamo, si è data le proprie regole proprio, come è stato scritto, grazie al congiungersi con l'idea di progresso. Ma io credo che la storiografia possa avere un suo ruolo e una sua identità anche in un tempo in cui manchi la certezza del senso della storia, di un senso della storia. La storia infatti non finisce, viviamo dentro la trasformazione e il mutamento senza ritorno e senza assicurazioni. E se non abbiamo utopie di cui scorgere l'avvicinarsi nel cammino della storia, ci resta pur sempre un futuro al quale dobbiamo connettere il passato per poter conoscere la nostra identità e decidere del nostro stesso agire nel tempo che ci attende. Il mutamento del far storia sull'età delle riforme sarà dunque, io credo, anche una buona prova di quanto gli storici sapranno rispondere alle domande per le quali la collettività li paga, loro riconoscendo per l'appunto e perciò una rilevanza sociale. Mi auguro che i mutamenti in corso continuino e diano nuovo spazio appunto alla storiografia anche nel futuro. Grazie.
Grazie professor Mozzarelli. La relazione, il bilancio storiografico che lei ha affrontato ci appare particolarmente utile. Io ho seguito con grande attenzione la sua relazione, hai posto dei problemi seri, che sono problemi che riguardano la storiografia, le grandi tendenze della storiografia in generale, ma sono problemi anche particolari relativi alla storiografia così come si è combinata nel nostro ambiente, nel nostro paese, soprattutto con riferimento all'età moderna, quindi bisogna, no, gli appunti, gli elementi critici che la relazione di Mozzarelli ha evidenziato sono elementi da prendere in considerazione e da fare oggetto, come dire, non so, sì, anche di riflessioni personali, ma da fare oggetto anche di una riflessione, io mi auguro che si possa svolgere tra coloro che così qui a Milano, nell'ambiente lombardo, coltivano le scienze storiche, perché effettivamente, no, alcune involuzioni, alcuni elementi involutivi mi pare